Dopo quasi 2 anni di indignato silenzio, la principessa Cristina Trivulzio di Belgioioso decise di riannodare il filo spezzato della sua vita europea. Era una gelida mattina di gennaio, il sole, come una sfera d'ambra, sbucava dalle colline che proteggevano la vallata nel cuore dell'Anatolia, dove viveva isolata dal mondo. Si sedette alla scrivania nello studiolo al primo piano della casa colonica, rilesse la lettera abbandonata per giorni e la infilò in una busta sulla quale scrisse l'indirizzo del destinatario, Augustin Thierry. Lo storico più osannato e commiserato di Francia, cieco e malato, viveva nel padiglione con giardino ricavato da Cristina nella sua casa al 4 bis di Rue de Montparnasse da quando era rimasto vedovo. Prima non avevo trovato la forza di scrivere a uno di quei francesi che applaudivano gli assassini mentre il sangue colava tutto intorno a noi nella Roma del 1849. E concludeva: «Ha ragione, Madame Jaubert, a dirvi che sono di umore sereno. E perché non dovrei esserlo? Non ho sempre fatto del bene quando ho potuto? I miei amici non mi rendono forse giustizia? Cosa pretendere di più? Ma ne passa dalla serenità alla gioia. Quest'ultima è scomparsa per sempre nelle tombe che ho visto richiudersi su tante nobili esistenze. Sono ossessionata dal ricordo dei morti, scorro innanzi ai miei occhi nelle ore silenziose e di notte, come in Macbeth. Ma non sono i fantasmi di chi ho ucciso, sono i fantasmi di chi ho aiutato a morire. Non aggrottano le ciglia, mi sorridono dolcemente e sembrano darmi appuntamento a quel terribile passaggio che loro hanno varcato e a me resta ancora da attraversare. Una lettera carica di amarezza e di sottile sarcasmo, scritta da una donna esule persino dal suo esilio, travolta dal disincanto per la politica e per gli uomini. Nei giorni successivi avrebbe affrontato l'ennesima folle odissea a dorso di un cavallo insieme alla figlia Maria di 13 anni. La vita le riservava ancora sorprese. Non belle però, come era da aspettarsi.
E di queste sorprese parleremo tra poco. Intanto, la voce che avete ascoltato è quella di Pierluigi Vercesi, giornalista e scrittore, al quale intanto do il benvenuto ad Alice. Buon pomeriggio e bentrovato.
Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi invitato.
Pierluigi Vercesi, abbiamo letto un estratto del suo nuovo libro, La donna che decise il suo destino, vita controcorrente di Cristina Trivulzio di Belgioioso. Si tratta dell'inizio del preludio dal titolo Una bellezza ingombrante, preludio che lei ha scritto in una data importante, cioè il 5 luglio del 2021. Di cosa si tratta?
5 luglio del 2021 sono esattamente 150 anni dalla morte di Cristina Trivulzio di Belgioioso, una donna che ha segnato fortemente la storia del Risorgimento italiano, che è stata mitizzata, raccontata in maniera leggendaria perché soprattutto nella Parigi degli anni 30, dove lei era esule e da dove combatteva contro gli austriaci, l'occupazione austriaca del Lombardo-Veneto, era diventata la musa romantica per eccellenza, era un personaggio di rilevanza europea, non soltanto italiana o francese. Questa donna, andremo poi a raccontare perché è diventata quello che è diventata, è stata però raccontata in maniera molto leggendaria. Attorno a lei sono cresciuti miti, in quegli anni era diventata il soggetto di ispirazione di molti romanzi, a partire dalla Certosa di Parma di Stendhal ad arrivare ai feuilleton che apparivano sui giornali dell'epoca, per intenderci i feuilleton alla Dumas, insomma ai romanzieri di quell'epoca. La sua vita però è stata, a mio avviso, nella realtà ancora più interessante, ancora più romanzesca di quello che è stato raccontato. Soprattutto si è parlato tantissimo delle sue vicende avventurose e della sua bellezza mitica, ma era una donna intellettualmente superiore, una donna che ha scritto dei libri importanti, una donna che ha vissuto una vita intensa e che con diciamo la sua attività spesso non riconosciuta, perché all'epoca alle donne si riconosceva soltanto un ruolo a fianco di un uomo, lei invece è sempre stata una donna indipendente, ha sempre detto ciò che riteneva giusto, ha detto cose importanti per il futuro dell'Italia, ma era forse eccessivamente avanti e le cose che lei ha predetto e le cose per cui ha lottato si sono comprese soltanto molti decenni dopo.
Cristina di Belgioioso è vissuta dal 1808 al 1871. Lei lo diceva, la sua è stata una vita ricca di eventi, di esperienze, di relazioni umane e il suo nome era famoso, tanto a Milano quanto oltre confine. Eppure oggi a ricordarla c'è soltanto una via suburbana della periferia milanese che porta a Pero. Un po' lei ce lo ha forse già detto, suggerito, di lei è stato scritto moltissimo, molto è stato romanzato. Allora perché scriverne e quando è stato il suo primo incontro con Cristina di Belgioioso?
Beh, il mio incontro con Cristina di Belgioioso risale ad alcuni decenni fa. Ero ancora un ragazzino, un adolescente, ho letto alcune cose che la riguardavano e questo personaggio mi ha profondamente affascinato sia per la sua vita ma soprattutto per le sue idee. Poi ho fatto altro, ho fatto il giornalista, ho fatto lo scrittore, ma mi ero sempre ripromesso di lavorare su questa figura e infatti per quasi 40 anni ho continuato a leggere tutto quanto la riguardava, andare a caccia di documenti, ad accumulare conoscenze e a cercare di calarmi dentro a quel periodo storico e a quella complessa persona che era Cristina di Belgioioso e finalmente, quasi casualmente, perché non avevo collegato il fatto dei 150 anni dalla morte, ma mentre scrivevo il libro, per la prima volta venne deciso a Milano di dedicarle una statua. E la cosa che colpì persino me, che di mestiere faccio il giornalista e lo storico, era che era la prima volta che una statua veniva dedicata a una donna e tuttora è la prima donna con una statua a Milano. Mi sembra una cosa assurda e soprattutto mi sembra assurdo che non ci sia un busto di Cristina al Pincio a Roma, perché fu un personaggio strettamente legato al Risorgimento italiano e in particolare anche alla storia del Risorgimento romano.
Ecco, a proposito di questo, magari potremmo delineare il contesto politico e sociale nel quale Cristina di Belgioioso è cresciuta e si è formata nei primi anni.
Certo, allora Cristina nasce, come abbiamo detto, nel 1808, è l'erede di una famiglia tra le più ricche, le più influenti della Lombardia dell'epoca. Suo padre muore che lei è bambina, la madre si risposa, e il nuovo marito, il patrigno di Cristina, viene coinvolto nel 1820 nei moti carbonari, che sono quelli che poi porteranno Federico Confalonieri e altri allo Spielberg, cioè nella fortezza morava dove gli austriaci rinchiudevano i liberali, i patrioti. Cristina già da bambina vive quindi quest'aria soffocante della restaurazione, del ritorno degli austriaci a Milano e c'è un particolare, come tutte le ragazze di buona famiglia viene educata allo studio delle lingue, lei parla perfettamente francese, inglese, tedesco, un po' di storia europea, un po' di letteratura europea e poi alcune altre cose, chi suonava il pianoforte, lei era particolarmente portata per la pittura e ebbe una maestra che all'epoca era nota come buona pittrice, allieva di Del Bossi, amica di Hayez, ma soprattutto era una giardiniera, vale a dire una carbonara, la Bisi era il suo nome. Questa donna le spiegò, fece capire a Cristina fin dall'inizio il perché il suo patrigno era stato incarcerato, il perché si combatteva contro gli austriaci e sviluppò in lei questo desiderio di unità d'Italia, liberarsi dall'occupazione straniera. A 16 anni lei, che era figlia unica e quindi erede dell'immensa ricchezza del padre, decide di sposarsi. La famiglia, che è in parte appunto patriota, in parte austriacante, vorrebbe che lei sposasse un cugino primo tra l'altro, in modo da riunire il patrimonio. Lei assolutamente, già di carattere all'epoca, si rifiuta di seguire i diktat di famiglia e si innamora di quello che all'epoca era l'uomo più in vista, il playboy dell'epoca diremmo, un uomo patriota, un grande cavallerizzo, spadaccino, ma soprattutto grande seduttore di donne e gran giocatore, che era Emilio Barbiano di Belgioioso Este. Lei sa quali sono i punti di debolezza di quest'uomo, ha 8 anni più di lei, ma da adolescente è convinta di poterlo redimere e che il suo sia un matrimonio d'amore. che per Emilio fosse un matrimonio d'amore, viene qualche dubbio perché lui era uno che aveva relazioni con le donne più belle e più importanti dell'epoca e Cristina era una ragazzina di 16 anni che all'epoca non si sentiva neanche particolarmente bella. Lei si accorgerà dopo di essere bella e di risvegliare negli uomini sentimenti forti.
Qui mi ha fatto venire in mente due cose. Allora, adesso parlando della bellezza, mi ha fatto venire in mente le notti fiorentine di Heine, perché nelle notti fiorentine Heine le descrive il sorriso e non sarà l'unico, perché appunto i corteggiatori, gli ammiratori di Cristina di Belgioioso sono stati tanti. Ma poi ha nominato Hayez, allora a me è venuto in mente Lugano e mi è venuto in mente il ballo ticinese, che nella vita di Cristina di Belgioioso ha giocato un ruolo determinante.
Ah, il ballo ticinese è l'inizio di tutta la vicenda che poi trasformerà Cristina in una importante passionaria del Risorgimento italiano. Allora la prendo un po' alla larga per arrivare a raccontare questo episodio. Cristina, dopo essersi sposata, all'inizio il matrimonio sembra funzionare bene, ma già dopo 2 anni si rende conto che il marito continua ad avere relazioni con altre donne e in particolare le vuole addirittura imporre un ménage à trois con una delle donne più belle di Milano. Lei non accetta, vuole addirittura separarsi, chiedere l'annullamento alla sacra rota. Per di più il marito le attacca la sifilide e quindi lei dovrà curarsi per tutta la vita, avrà questo problema dei mercuriali che sono una cura molto pesante per la sifilide. E quindi lascia Milano, il marito la implora di non separarsi, che la lascerà libera di fare quello che vuole. Bene, allora lei lascia Milano, va a Genova, poi a Firenze, poi a Roma, poi a Napoli, poi a Livorno. Qui comincia a tessere rapporti con patrioti italiani, poi andrà a Ginevra e infine arriva a Lugano perché vuole festeggiare. All'epoca, stiamo parlando appunto della prima metà dell'Ottocento, viene eletto presidente Giacomo Luvini Perseghini del Partito della Riforma, che tra l'altro, diciamo, non era sicuramente un rivoluzionario, ma agli austriaci che erano ai confini con la Svizzera italiana non piaceva questo fatto che dei liberali fossero al potere ai confini. Cristina arriva lì, è molto amica di Perseghini, partecipa alla festa che si fa a teatro per l'elezione e poi dà un ballo in onore di Perseghini. Tra l'altro in quel periodo c'era una trattativa perché l'Austria aveva mandato dei suoi emissari chiedendo che Lugano rimandasse in Lombardia gli esuli, in modo che tornati in Lombardia sarebbero stati imprigionati. Bene, questa manifestazione di adesione al nuovo corso ticinese di Cristina fa molto arrabbiare gli austriaci, i quali chiedono al re di Sardegna, da cui dipende Genova, dove lei aveva una casa dove si era trasferita, di bloccarla e di rispedirla al mittente, cioè a Milano, nelle fauci della polizia austriaca. Lei torna a Genova, le piazzano dei poliziotti davanti a casa e lei nottetempo, come in un romanzo di Dumas, esce da un'uscita posteriore, sale su una carrozza, raggiunge Nizza in una notte di fuga e dopodiché guada insieme alla sua cameriera e a poco più di una valigia il fiume che taglia la città e arriva in Francia. Da lì comincerà, diciamo, l'avventura patriottica, intellettuale, umana di Cristina di Belgioioso, che sarà ricca di, chiamiamoli, colpi di scena, per cui lei arriverà poi, avrà nei successivi 30-40 anni, diventerà un personaggio mitico.
Esatto, lei arriva a Parigi negli anni 30, anni in cui Parigi rifioriva, c'erano i salotti che Cristina di Belgioioso frequentava, qui incontra i poeti importanti come Heine, Alfred de Musset che le dedica addirittura una poesia, però in realtà frequenterà anche storici francesi importanti come Augustin Thierry oppure François Migné e aderì anche alle teorie del socialismo di Fourier e Saint-Simon, insomma sono stati anni per lei davvero importanti.
Sì, Cristina, dopo aver finanziato dei moti carbonari nel 1830 a Lione, che finiscono male, si trasferisce a Parigi cercando di usare le sue relazioni, la sua influenza, eccetera, per aiutare i patrioti che sono nelle prigioni austriache o che sono rimasti a Milano. qui fa l'incontro fondamentale è con il Marchese di Lafayette. Il Marchese di Lafayette era l'eroe delle due rivoluzioni, era un personaggio immenso in Francia, liberale, odiato dai restauratori, che aveva un suo entourage, tra i quali appunto Augustin Thierry, François Migné, che diventerà l'uomo che plasma da un punto di vista del pensiero politico Cristina. Sono dei riformatori, non sono dei rivoluzionari, sono dei riformatori, e questi fanno, con diciamo, la loro attività giornalistica, fanno cadere l'ultimo dei Borbone, Carlo X, quando questo cerca di introdurre delle leggi liberticide, soprattutto per quanto riguarda la stampa. E Lafayette, che per l'ennesima volta, già uomo di 70 anni, viene invocato come il salvatore della patria, siccome è un costituzionalista convinto, non accetta di prendere il potere come se fosse in un colpo di Stato, ma favorisce l'ascesa al trono di Luigi Filippo, il re borghese, vale a dire non più re di Francia, ma re dei francesi. In questo periodo gli austriaci si incattiviscono nei confronti di Cristina e gli bloccano i beni. Lei per i primi tempi deve vivere in periferia a Parigi in una soffitta e deve anche lavorare, cosa che per una principessa non era comune, mettendo a frutto la sua capacità di ritrattista e di traduttrice dall'inglese al francese e già di scrittrice di qualche articolo. Quando riesce, attraverso un prestito della madre, insomma è una parte del patrimonio che viene sbloccato, a ritornare insomma a una vita normale, apre un salotto. In questo salotto lei tesse relazioni, dà asilo a tutti gli esuli, non solo italiani ma anche polacchi, ungheresi, insomma, che sono in fuga dall'occupazione straniera. Nel suo salotto, a parte tutti gli intellettuali dell'epoca, quando lei dava una serata, diciamo, di musica, c'erano personaggi come Liszt, come Chopin, come Döhler, come Thaler, i più grandi pianisti dell'epoca che intrattenevano i suoi ospiti. Lei frequenta gli ambienti forieristi e sansimoniani, come ha ben detto, e comincia a sviluppare, ma anche ambienti cristiani, perché Cristina manteneva una profonda sensibilità cristiana. L'abate Coeur, che era all'epoca, le cui omelie venivano seguite da tutti, da moltissimi personaggi, soprattutto liberali, che non erano particolarmente vicini alla Chiesa, perché avviava la prima idea di dottrina sociale della Chiesa, cosa che Cristina poi metterà in pratica sia nelle sue terre sia quando si trasferirà in Anatolia, in questa idea quasi di socialismo utopista in cui i contadini dovevano essere elevati. E qui matura quell'idea forte che al momento veniva contrastata da tutti i rivoluzionari, cioè che la rivoluzione non dovevano farle l'élite, ma l'élite doveva far crescere il popolo, doveva istruire il popolo, cioè doveva fare gli italiani, dopodiché sarebbe venuta l'Italia. Lei diceva: se noi non facciamo capire ai contadini, ai lavoratori, ai poveri, che dall'Unità d'Italia anche loro trarranno vantaggio, loro non parteciperanno alla rivoluzione per l'Unità d'Italia. Non l'ascoltavano, l'avrebbero ascoltato volentieri molti anni dopo, quando si capì che prima di fare l'Italia occorreva fare gli italiani.
Certo, beh, ascoltare una donna a quei tempi era una cosa veramente inaccettabile, incomprensibile. Allora, Cristina di Belgioioso rientra a Milano a 33 anni. Come trova la sua città? Tra l'altro lei nel libro ci racconta del suo incontro con Giulia Manzoni e anche della freddezza invece del figlio Alessandro.
Sì, quando lei finalmente può tornare in Italia senza essere arrestata, perché già in altre occasioni, per tutti gli anni 30, sarebbe tornata volentieri a vedere la condizione, comunque a lottare per le sue idee in Italia, ma il rischio era che appena varcata la frontiera l'avrebbero messa in prigione. Nei primi anni 40 l'Austria cambia un po' atteggiamento, anche grazie al nuovo governatore del Lombardo-Veneto, che è Massimiliano d'Asburgo, che poi finirà male in Messico, verrà trucidato in Messico. Comunque c'è una maggiore apertura, lei torna, trova una città con una cappa di piombo che hanno calato gli austriaci su questa città, dove il pensiero non si esprime più, la polizia controlla tutto, ma soprattutto quando si porta nelle sue terre si rende conto che i contadini vivono peggio che i servi della gleba, vivono in uno stato quasi animalesco, e quindi la prima cosa che lei fa è quella di istituire prima degli asili, poi delle scuole, poi anche delle scuole di avviamento, di istituire una mensa gratuita per i poveri e a un prezzo calmieratissimo per i suoi lavoratori, creare un'area in cui le mamme possano stare al caldo d'inverno e al fresco d'estate con i loro bambini neonati, addirittura un pezzo del suo giardino lo trasforma in modo che i contadini possano andare a passeggiare, a giocare con i loro bambini. Ovviamente questa cosa non piace a tutti gli altri aristocratici che si dicono magari liberali, che vogliono il progresso, eccetera, eccetera, ma assolutamente non vogliono che i contadini crescano e soprattutto che studino, imparino a leggere e a scrivere. Uno di questi purtroppo era Manzoni, un conservatore, uomo grande da un punto di vista letterario, ha fatto la storia d'Italia, ma dal punto di vista umano non era propriamente un progressista e non vedeva di buon occhio questa attività di Cristina, tanto che disse: se adesso noi facciamo studiare i figli dei nostri contadini, chi poi ci zapperà la terra? E soprattutto c'erano anche altri problemi, perché Cristina nel frattempo aveva avuto una bambina e si mormorava che non fosse la figlia del Belgioioso, di Emilio di Belgioioso, e sicuramente non lo era, perché non avevano più rapporti e c'era un patto tra di loro che durava ormai già da oltre 10 anni, per cui ognuno faceva la propria vita. E Manzoni sapeva che a Milano all'epoca si mormorava su chi fosse suo padre, che non fosse realmente Manzoni. Bene, Cristina da ragazzina era cresciuta in casa di Giulia Beccaria, era con la madre, era molto amica sua, andavano spesso nella loro casa di campagna. Di ritorno la prima persona che vuole vedere è proprio lei, e però nota la freddezza del figlio di Don Alessandro, ma soprattutto il dramma. Credo che Cristina ha vissuto tante esperienze negative, ma quella che la segnò di più fu quando lei, avvisata che Giulia Beccaria stava morendo, si recò alla casa per portarle l'ultimo saluto e le si fece incontro un prete che lei conosceva bene, perché era quello che l'aveva sposata, tra l'altro, con Emilio, e le disse: la famiglia, cioè Don Alessandro, non ha piacere che lei veda sua madre e soprattutto non ha piacere che lei partecipi alle esequie. Cristina ha un momento di tale sbandamento, scrive delle lettere alla Bisi in cui dice che questa cosa la scossa profondamente e fugge, si trasferisce a Varese per quei giorni del funerale per non soffrire il fatto di non poter partecipare ai funerali di Giulia Manzoni.
Allora, abbiamo detto un'importante riformatrice. Cristina Trivulzio di Belgioioso era una donna brillante, precorritrice dei tempi sicuramente, è stata anche editrice e giornalista. Com'è stata questa stagione della sua vita, una stagione altrettanto importante? Lei in questo vedeva anche una missione comunque per contribuire all'unità d'Italia che lei tanto sognava.
Certo, Cristina soprattutto qui viene il punto debole dei patrioti e dei liberali italiani. Cristina, dopo gli anni 30, in cui attraverso il suo salotto cerca di sollecitare l'adesione francese alla causa italiana, e dove nasce tutto il mito di Cristina, perché lei era talmente in vista, la sua bellezza era talmente particolare, era talmente diventata l'icona romantica non solo parigina ma europea, per cui cominciano già in quegli anni tutti i molti feuilleton si ispirano a lei come figura, inventando delle situazioni. E qui c'è la cosa che io volevo risolvere, perché molte delle biografie che poi uscirono si ispirarono alle invenzioni fatte all'epoca nei feuilleton, quando ci si ispirava alla figura di Cristina. Bene, dicevo, passato questo decennio lei capisce che il modo di influire, perché a quell'epoca cominciano a nascere i giornali di massa, capisce che attraverso i giornali, siccome poi lei ha l'idea che bisogna fare gli italiani, formare gli italiani, decide di fondare giornali. E c'è una cosa particolare, che all'epoca alle donne, soprattutto se erano principesse, se erano ricche, era concesso di fare una vita un po' diversa dalle altre, insomma erano meno costrette, ma dovevano sempre essere al traino di un uomo e soprattutto dovevano mettere a disposizione il loro denaro per finanziare le iniziative, ma non metterci becco. Un uomo come Guerrazzi, grande patriota, liberale, eccetera, eccetera, ma come lui la pensavano quasi tutti i liberali dell'epoca, diceva che non si poteva dire che la donna era una via di mezzo tra il cane e il cavallo, ma che la donna però doveva stare al suo posto e se l'uomo permetteva alla donna di mettere il naso in vicende politiche, diventava lui stesso meno uomo. La donna più dirompente dell'epoca era George Sand, comunque scriveva romanzi. Cristina comincia a scrivere libri, addirittura 4 volumi sul dogma cattolico, un tema prettamente maschile. Infatti Manzoni la rimprovera di aver toccato temi che a una donna non erano neanche possibile sfiorare. Scrive un saggio su Giovan Battista Vico e traduce le opere di Vico in francese e di una certa qualità. Lo stesso Marx consiglierà alla Saldi di leggere l'opera di Cristina. Comincia a fondare giornali e prima ci vuole scrivere, poi li vuole dirigere. E questo manda in bestia tutti i patrioti, i quali si sentono sminuiti dal fatto che una donna possa fare questo. Infatti anche i 2 redattori che lavorano per lei, a un certo punto si sentono in imbarazzo perché Terenzio Mamiani, che 30 anni dopo dirà che Cristina era l'intellettuale più grande d'Italia, all'epoca, mentre si cercava di coinvolgerlo per dirigere uno dei giornali di Cristina, lui declinerà dicendo che aveva altri impegni. In realtà poi in una lettera a questi redattori dice: ma siete matti a lavorare per una donna? Ma
sia mai!
Non esiste, quando mai? Una cosa che non si può fare. Ecco, da questo passaggio si arriva poi alla patriota attiva, quindi passando per il salotto, passando per la scrittura e il giornalismo, alla fine Cristina entrerà nella scena, nell'agone politico, proprio come un uomo nelle 5 giornate e nella Repubblica Romana.
Nella prima parte abbiamo parlato di Cristina di Belgioioso, che tra le tante cose, lo abbiamo detto, è stata anche editrice e giornalista, e allora restiamo in tema. Restiamo in tema ricordando Pierluigi Vercesi, una delle sue pubblicazioni, Ne ammazza più la penna, storie d'Italia vissute nelle redazioni dei giornali. E insomma, l'abbiamo detto anche questo, d'altronde già la principessa Belgioioso si era detta convinta, insomma, di poter incidere con i suoi articoli sulle sorti dell'Italia.
Sì, in quel mio libro cercavo di raccontare la storia d'Italia dal 1815, quindi dalla Restaurazione, fino agli anni 60 del Novecento, con una chiave diversa. Io faccio da sempre il giornalista, ho diretto giornali, ho fatto il redattore, ho fatto di tutto nei giornali e nella mia esperienza pluriennale mi ero reso conto che spesso vedendo i fatti dall'interno erano un po' diversi da quelli che ufficialmente poi venivano raccontati e di quelli che finivano nei libri di storia, perché spesso un giornalista che fa bene il suo mestiere si rende conto che soprattutto nella politica e nell'economia eccetera ci sono delle cose che non vengono raccontate, che poi la storia è semplicemente la sommatoria di tanti piccoli episodi umani. Noi siamo abituati a vedere la storia, almeno così ce l'hanno insegnata a scuola, fatta di grandi eventi, di carte bollate, di trattati, eccetera, eccetera, ma facciamo un esempio, il congresso di Vienna, in cui si decide l'assetto dell'Europa dell'Ottocento e quello, il convegno della pace di Versailles dopo la prima guerra mondiale, lì si stabiliscono delle cose, ma sembra tutta una trattativa diplomatica. In realtà per i giornalisti che erano lì, per i giornalisti che erano nelle guerre di indipendenza, per i giornalisti eccetera eccetera, sapevano che dietro a questo c'erano delle vicende umane. Ecco, io ho cercato di raccontare in quel libro le vicende umane che stanno dietro la storia, quindi di raccontare la storia, passatemi la brutta immagine, dal buco della serratura, cioè avendo coscienza che molto spesso alcune decisioni non vengono prese per grandi progetti politici, ma semplicemente per relazioni umane tra uomini e donne, eccetera, eccetera.
Allora arrivo. Mm-hmm. Ecco, a proposito di giornalismo, la sua è stata una brillante carriera. Dalla Stampa al Corriere della Sera è stato anche direttore dal 2012 al 2017 di Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Si è occupato di esteri, cronaca italiana e cultura. Nel 2000 è stato anche tra i fondatori del primo giornale nato su internet, si chiamava Nuovo, di cui poi è stato anche direttore. Ecco, dall'osservatorio della sua lunga esperienza, Pierluigi Vercesi, qual è il suo sguardo sul giornalismo di oggi, che insomma lo diciamo sempre in questi ultimi 10 anni ha subito dei cambiamenti davvero notevoli?
Ma allora, io ho guardato in maniera molto positiva alla nascita della comunicazione via internet al digitale. Infatti sono stato tra i primi, ho contribuito, spero, anche alla creazione della formula dei giornali online. Ci credevo moltissimo, ci credo tuttora. So una cosa, lo sapevo forse per aver letto dei libri, poi l'ho vista nei fatti. Ci sono dei momenti di passaggio, ma questo vale da Gutenberg, quindi dalla metà del 400 alla nascita delle rotative, della fotografia, eccetera, eccetera. Ci sono dei momenti in cui, di passaggio in cui la tecnologia sembra diventare più importante dei contenuti, ma è solo un momento di passaggio perché quella tecnologia nuova deve essere acquisita da tutti. Quando viene acquisita da tutti, si ritorna a capire che l'informazione, la comunicazione, la cultura, eccetera, non è un dettaglio rispetto alle nuove tecnologie, sono le nuove tecnologie che sono per loro stesse neutre e che possono essere usate bene o usate male. Ecco, noi credo che abbiamo vissuto un periodo di sbandamento nel nostro mestiere di giornalisti perché bisognava acquisire la tecnologia. Chi diciamo faceva un lavoro più approfondito, più curato di giornalismo rimaneva legato alle tecnologie precedenti. Quelli nuovi sapevano utilizzare le tecnologie, ma al tempo stesso non davano peso all'accuratezza degli articoli, alla verifica delle fonti, eccetera, eccetera. Ora credo che questa parte sia superata. Ora non so da un punto di vista economico quando si arriverà a trovare una soluzione, perché poi i giornali per essere indipendenti devono avere anche un'autonomia economica. Questo è un altro tema, ma so che dal punto di vista della qualità del prodotto, delle verifiche, eccetera, eccetera, diciamo quella fase un po' di sbandamento è superata. E credo che il digitale sicuramente è il futuro, ma sarà un futuro positivo. I giornalisti dovranno adeguarsi, però a questo punto hanno di fronte degli strumenti di comunicazione magnifici, devono usarli bene e usarli in maniera corretta, secondo l'etica e la deontologia professionale.
Senta, abbiamo parlato di giornalismo, restiamo ancora un attimo in tema pensando alle sue diverse pubblicazioni. Lei ha scritto anche un libro, mi sembra uscito per Mondadori, sulla storia del giornalismo americano.
Sì, è fondamentale a mio avviso per capire cosa è successo dopo, perché gli americani, addirittura prima degli inglesi e dei francesi, hanno inventato l'opinione pubblica attraverso i giornali. Cioè negli anni 20 e 30 dell'Ottocento, quindi l'America, gli Stati Uniti erano giovani, avevano solo da qualche decennio l'indipendenza, capivano che dovevano unificare un paese, far circolare le informazioni e cominciarono a stampare in ogni città dei giornali a un prezzo accessibile e questo innanzitutto faceva crescere la popolazione con la lettura, eccetera, ma soprattutto creava l'opinione pubblica. In Francia sarebbe arrivato una decina d'anni dopo, proprio nel periodo in cui c'era Cristina a Parigi. Londra ha sempre avuto una sua situazione particolare perché aveva importanti giornali come il Times che erano radicati anche nel secolo precedente, però sempre con una una loro particolarità. In Italia questa forma, questa comprensione del giornalismo come orientamento dell'opinione pubblica e della grande massa avviene soltanto dopo gli anni 70 dell'Ottocento, quando in effetti nasce l'Italia e occorre unificare il paese, e il paese viene unificato attraverso i giornali. E infatti i grandi giornali, il Corriere della Sera, il Messaggero, il Mattino di Napoli, eccetera, nascono tutti in quel decennio.
Se il giornalismo è una sua grande passione, l'altra, naturalmente, lo abbiamo capito, è la storia. Penso in particolare, guardando alle diverse pubblicazioni uscite, a Fiume, l'avventura che cambiò l'Italia, che è uscito per Neri Pozza nel 2017. Perché si è occupato di questa particolare vicenda?
Mi sono occupato di quella vicenda per lo stesso motivo per cui mi sono occupato di Cristina e per lo stesso motivo per cui ho scritto altri libri, vale a dire ero convinto, avevo studiato quel periodo, conoscevo quel periodo, ero convinto che ci fosse qualcosa di non chiarito. La vicenda di Fiume venne raccontata dal fascismo come la culla del fascismo, poi dopo la caduta del fascismo, il ritorno la democrazia in Italia, si lasciò pensare questa cosa. Ora, io mi ero letto tantissimi memoriali di gente che c'era, al di là della figura di D'Annunzio, che era una figura particolare, però mi ero fatto un'idea diversa e che non trovavo nei libri che erano stati scritti prima. Vale a dire, quella non fu la culla del fascismo, fu il fascismo che se cercò dopo di inglobarlo, ma era una specie di 68 ante litteram. Era il luogo dove dei giovani che avevano vissuto un'adolescenza particolare dentro le trincee della Prima Guerra Mondiale e quindi un'esperienza traumatica, eccetera, cercavano un solco di libertà. E infatti metà di quei personaggi che erano a Fiume rischiarono moltissimo, perché lasciarono l'esercito, potevano essere fucilati per diserzione, lasciarono l'esercito e andarono a fare questa esperienza, metà divennero fascisti, metà divennero comunisti, divennero se non comunisti almeno socialisti, cioè erano ragazzi che non volevano più stare, non potevano, non riuscivano per la loro esperienza a stare dentro alla mediocrità, volevano qualcosa di nuovo, cercavano qualcosa di nuovo, sbagliando, facendo un sacco di cose, però in quei 15 mesi a Fiume venne elaborata la carta del Carnaro, che era una costituzione modernissima. Molte di quei contenuti vennero presi poi dalla Costituzione italiana e da altre costituzioni in Europa dopo la caduta dei fascismi. Venne addirittura programmata una riforma dell'esercito assolutamente che assomigliava più ai soviet sovietici che non all'esercito tradizionale. La Carta del Carnaro fu elaborata da dei socialisti utopisti, da sindacalisti rivoluzionari. Quindi dire che quel mondo era la culla del fascismo era sbagliato, voleva dire non riconoscere quell'esperienza come innanzitutto un'esperienza unica nella storia dell'umanità. Tra l'altro la reggenza di Fiume riconobbe per prima l'Unione Sovietica, quindi bisogna stare attenti a fare confusione con i fascismi, cercò in ogni modo di collegarsi a tutte le nazioni colonizzate, cioè era l'anticolonialismo, era il terzo mondismo ante litteram. Poi successe quel che successe appunto il fascismo, cioè più che altro Mussolini cominciò a scimmiottare le trovate teatrali di D'Annunzio, i modi di dire, gli eia eia la la, i discorsi dal balcone, tutte queste cose, cercò di scimmiottarli, e per questo si continuò a pensare che ci fosse una continuità tra l'esperienza di Fiume e il fascismo, mentre l'esperienza di Fiume era una cosa totalmente differente, come raccontano tutte le testimonianze di coloro che c'erano.
Pierluigi Vercesi, quest'anno Neri Pozza ha inaugurato una nuova collana, la collana del tempo storico, lei ne è il curatore. La prima uscita, una delle prime uscite, è stata quella di Lady Montagu e il Dragomanno, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche a Geronimo Libri, Brigitte Schwarz ne ha parlato qualche tempo fa. Ecco, come sta andando questa collana e quali sono le prossime uscite?
Sta andando piuttosto bene, quel libro che lei ha citato ha già avuto diverse ristampe, è stato tradotto in spagnolo. L'idea è quella di raccontare la storia in maniera rigorosa, ma con un approccio, diciamo, narrativo, con una scrittura non ostica, cercando di far calare il lettore dentro a questi momenti storici. Io sono sempre stato convinto che la realtà, se raccontata bene, se non raccontata in maniera noiosa, è più affascinante che non la finzione. Abbiamo pubblicato libri particolari come La storia spregiudicata di Venezia di Pier Alvise Zorzi, anche lì una chiave particolare di vedere l'evoluzione di Venezia non tanto come stato, ma come una grande SPA con dei soci azionisti che erano i patrizi che hanno determinato, che attraverso grandi operazioni di marketing hanno fatto diventare grande Venezia, e poi una biografia particolare di Napoleone, un libro che è appena uscito. Sulle gioie del sanscrito, come attraverso la lingua sanscrita si può capire meglio l'India, oppure un altro libro appena uscito in questa settimana in cui raccontiamo una storia assolutamente sconosciuta della donna che era la voce di Mussolini, cioè era quella che traduceva i discorsi di Mussolini in inglese, poi divenne antifascista, andò in America, divenne amica di Eleanor Roosevelt, poi divenne accusata dal maccartismo di essere comunista e poi fece, insomma, una lunga carriera, visse tre vite diverse e la racconta Sandro Gerbi. Due libri che usciranno a breve, secondo me importanti. Uno è Il caso Mussolini ed è un'interpretazione importante fatta dall'ambasciatore Maurizio Serra. L'ambasciatore Maurizio Serra è il primo italiano ad essere ammesso tra gli immortali di Francia dal 1630 e passa da quando Richelieu insomma fondò l'Accademia. È grande intellettuale, autore di importanti libri, molto conosciuto anche in Europa, che dà questa nuova interpretazione, questa nuova analisi del fenomeno Mussolini. E poi una bella, a mio avviso, biografia con un taglio particolare della Contessa di Castiglione. Quindi avrà capito che io credo in questa collana che vadano riscoperte in una chiave nuova molte donne della storia non solo italiana, per quindi Lady Montagu, il Dragomanno, il mio libro che non è in questa collana ma che comunque tende a fare giustizia di un personaggio del Rinascimento, la Contessa di Castiglione, che è stata ricordata solo per la sua meravigliosa bellezza e per aver sedotto Napoleone III e aiutato Cavour nel suo cammino verso l'unità d'Italia. In realtà era una donna molto più complessa, intellettualmente dotata, e la raccontiamo in un'altra chiave.
Quante storie Pierluigi Vercesi ci ha raccontato questo pomeriggio, tutte interessanti. Beh, a noi non resta che stare attenti alle prossime uscite allora in libreria. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, è stato un piacere averla in diretta. Grazie, a risentirci presto.
Il piacere è stato tutto mio. Buon pomeriggio e buona serata.